Astronauticast. Benvenuti all'episodio 22 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio ISAA. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 6 aprile 2017 e se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Dicevo, da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di un'altra missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità dello spazio. Ai comandi della regia di questa missione abbiamo il nostro podcast controller Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti amiche ascoltatrici e amici ascoltatori, sempre come sempre un piacere essere qui a regiare con voi e a tenervi compagnia per qualche notizia spaziale.
Fa inoltre parte del nostro equipaggio la nostra social media manager, o forse, visto che stiamo parlando di cose spaziali, la nostra public affairs officer, Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e probabilmente diventerò la social media manager anche per l'azienda.
Quindi... Bene, stiamo portando fortuna a Veronica. Un altro modo di dire le stesse cose che ci ha usati come cavie, e siccome siamo ancora vivi allora vuol dire che qualcosa di utile lo sta facendo. Bene, conclude il nostro equipaggio, ultimo ma non ultimo, il nostro media con Riccardo Rossi.
Ciao, benvenuti a questa nuova puntata del podcast e buona puntata.
Dicevo, episodio 22 della stagione 10, perché sono 10 anni che facciamo podcasting, ma anche che seguiamo i podcast italiani come ascoltatori. E allora, per celebrare questo decimo anniversario, abbiamo creato una nuova mini rubrica di Amarcord del podcasting italiano, Amar Podcast, in cui ogni volta raccontiamo con Marco... facciamo conoscere qualcuno dei podcast più interessanti del panorama italiano che lui ha ascoltato in tutti questi anni. Ma questa volta, prima di cedere la parola a Marco e chiedergli di parlarci questa volta di un altro dei podcast che ha ascoltato, abbiamo una sigla per questa nuova mini rubrica, una sigla che canterà in diretta la nostra Veronica. Prego.
Non la canto, è semplicemente uno slogan.
Va bene.
Quando ti senti giù di morale, se la giornata è iniziata male, Amar Podcast, l'amaro di chi non ce la può fare.
Invece ce la può fare Marco, perché ci racconterà questa volta di quale podcast.
Vi voglio raccontare della prima creatura di Franco Solerio, il fondatore di Digitalia, un podcast ancora attivo, famosissimo, forse il più famoso podcast indipendente di tecnologia in Italia, perché prima di questa sua creatura era nato Rockcast Italia, di cui tra l'altro sto inquadrando la pagina, perché il sito internet esiste ancora, rockcastitalia.com, però Franco, come la scorsa volta avevamo parlato del Funny Show, appoggiava i suoi file su un servizio che ormai ha chiuso, e quindi se riuscite a vederlo in diretta c'è questo simbolino, il classico pezzo di puzzle quando il plugin non funziona più o non trova più quello che si aspettava. I file non riesco a farli funzionare, però rimangono i riferimenti alle singole canzoni. Perché? Perché Rockcast Italia era, come dice il nome, un podcast completamente dedicato alle produzioni di rock indipendente, gruppi che promuovevano principalmente le loro realizzazioni musicali sul web, saltando le classiche etichette, ma alcuni di loro poi sono diventati particolarmente famosi. Allora il doc Franco cosa faceva? Mischiava una selezione di 5, 6, 7 brani molto interessanti e vari per tutto quello che era l'ampio spettro del rock, con uno stile di conduzione personale, con i commenti di eventi di attualità e anche con i suoi punti di vista molto personali, a volte discutibili dal mio punto di vista, ma sempre molto stimolanti, gli stessi punti di vista che lui porta oggi nella discussione su Digitalia. Quindi sicuramente l'antesignano di tanti podcast che lavoravano un po' come le radio, presentando i brani di tanti artisti e cercando di stimolare la discussione e l'ascolto anche di qualcosa di diverso da quello promosso dalle etichette commerciali. Dunque, ripeto, www.rockcastitalia.com. E anche in questo caso, se qualcuno dei nostri ascoltatori riuscisse a trovare il link magico per portare alle puntate, beh, primo invito, ascoltatevene qualcuna, secondo rendetecene noto sui commenti, così possiamo condividere la cosa nelle prossime puntate o nelle note dell'episodio.
Ma in fondo, Marco, questi componenti mancanti o che non funzionano sulle pagine danno ancora di più questa atmosfera di antico. Antico in un mondo che si è evoluto rapidamente, 10 anni sono pochi e relativamente pochi in assoluto, ma sono un'eternità per questo panorama di tecnologia e dei nuovi media online, quindi c'è da aspettarsi che qualcosa ogni tanto non funzioni di questi podcast di cui rimane qualcosa e di altri invece di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate non è rimasto più nemmeno il sito, ma è rimasto il ricordo non solo nella tua storia di ascoltatore di podcast, ma anche in questa Amar Podcast che cerchiamo di fare ogni volta.
Sì, tra l'altro chiudo dicendo che al doc è stato chiesto qualche volta che cosa ne faceva di questo podcast. È sospeso, non è chiuso completamente, non ha escluso di poter tornare a farlo funzionare e quindi chissà, può essere che qualche giorno, quando avrà più tempo, potremo tornare ad ascoltare le sue recensioni rocchettare.
E dopo questa introduzione siamo pronti a lanciare questa nuova puntata con il sommario. In questa puntata ci occuperemo del futuro dell'esplorazione lunare della NASA, del futuro della missione dell'astronauta della NASA Peggy Whitson sulla stazione spaziale e poi di un espediente ingegnoso che è stato necessario nella più recente passeggiata spaziale, attività extraveicolare sulla stazione spaziale. E poi, come di consueto, le solite rubriche in questo episodio particolarmente ricche. Cominciamo allora dai futuri piani di esplorazione della Luna della NASA, o almeno le idee iniziali di piani di esplorazione della Luna della NASA, che, come un po' tutti quelli che riguardano l'esplorazione a lungo termine del Sistema Solare, sono ancora un po' in evoluzione. Vediamo allora che cosa ha annunciato la NASA e ce ne parla Marco.
La NASA vorrebbe guidare i prossimi passi dell'esplorazione spaziale tornando nelle vicinanze della Luna, dove gli astronauti assembleranno e testeranno i sistemi necessari alle impegnative missioni verso lo spazio profondo e verso Marte. La zona lunare offre le caratteristiche ottimali per acquisire esperienza per le missioni abitate verso altre destinazioni del Sistema Solare, pur consentendo un rapido ritorno a Terra in caso di emergenza, così come un facile accesso alla superficie del nostro satellite naturale per missioni robotiche di esplorazione. In un comunicato stampa rilasciato lo scorso 4 aprile, NASA ha illustrato i dettagli preliminari della sua nuova visione futura, consistente in 2 programmi che si pongono allo stesso tempo in modo complementare e concorrenziale rispetto alla proposta del Moon Village caldeggiata dal direttore generale di ESA Jan Werner, il Deep Space Gateway e il Deep Space Transport. Questo periodo di esplorazione in orbita lunare avrà inizio con la prima missione dello Space Launch System e della capsula Orion e proseguirà con destinazioni sempre più remote. La NASA mira alla cadenza di un volo l'anno a partire dalla seconda missione, per i quali l'Agenzia Spaziale ha stabilito un primo insieme di obiettivi per l'esplorazione umana che combinino i progetti ISS, SLS e Orion insieme ad altre risorse a sostegno della presenza di equipaggi umani in spedizioni nello spazio profondo. Gli esemplari di volo di SLS e di Orion, per il primo e secondo volo, sono attualmente in produzione. I sistemi di supporto vitale e le tecnologie relative sono in fase di test sulla Stazione Spaziale Internazionale ed in pieno sviluppo sono anche i sistemi abitativi e di produzione dell'energia. La NASA sta dunque già lavorando con partner statunitensi ed internazionali per vincere le grandi sfide legate all'esplorazione umana dello spazio profondo. Le missioni in orbita lunare si articoleranno in varie fasi, che porteranno alla creazione di un'infrastruttura flessibile, riutilizzabile e sostenibile, destinata a durare per svariati decenni a supporto delle spedizioni esplorative di complessità crescente. La prima fase dell'esplorazione in zona cislunare farà uso delle attuali tecnologie per fare esperienza con operazioni di lunga durata ad una distanza dalla Terra mai raggiunta fino ad oggi. Queste missioni consentiranno alla NASA di sviluppare nuove tecnologie e applicare approcci innovativi alla soluzione di problemi in preparazione alle missioni di lunga durata a grande distanza dal nostro pianeta. Oltre a dimostrare la capacità di operare in sicurezza il sistema SLS Orion, la NASA, nel corso delle prime missioni, vuole costruire uno spazioporto abitato in orbita lunare che serva da snodo sia verso la superficie della nostra Luna sia verso lo spazio profondo. Questo avamposto sarà capace di generare autonomamente energia elettrica, sarà dotato di un piccolo spazio abitativo a supporto degli equipaggi e avrà un sistema di attracco per veicoli spaziali, insieme a una camera di equilibrio, e verrà raggiunto da mezzi di trasporto per la consegna di esperimenti e di rifornimenti. Il sistema di propulsione farà principalmente uso di energia elettrica e sarà usato sia per il mantenimento dell'orbita che per lo spostamento nell'ambito di una famiglia di vari tipi di orbite lunari. I tre elementi principali di questa architettura, cioè il modulo propulsivo e di generazione di potenza, il modulo abitativo e un piccolo modulo logistico, si avvantaggeranno della capacità di trasporto di carico dell'SLS, insieme alle caratteristiche del modulo abitato Orion per le operazioni nello spazio profondo. Un modulo Airlock, aggiunto successivamente, potrà ulteriormente espandere le potenzialità dell'avamposto, la cui costruzione offrirà agli ingegneri lo scenario ideale nel quale sviluppare nuove tecnologie e testare tecniche evolutesi nel corso del programma della ISS. Le missioni di servizio e le operazioni a bordo della struttura saranno sviluppate e svolte in collaborazione tra NASA, attori privati e partner internazionali. Immagino una collaborazione tra diversi partner, commerciali e internazionali, che insieme contribuiscono al progetto del Gateway e lo utilizzino in vari modi, anche cambiandone l'orbita, adattandola a diversi tipi di scenario, ha affermato William Gestermeyer, l'amministratore associato per l'esplorazione umana del cosmo della NASA, che ha proseguito: il Gateway potrebbe spostarsi per supportare missioni robotiche sulla superficie della Luna oppure alzare l'orbita per dare appoggio a missioni in partenza verso altre destinazioni del Sistema Solare. Le missioni della seconda fase serviranno invece a confermare la capacità di NASA di realizzare strutture in grado di supportare missioni abitate di lunga durata oltre l'orbita del nostro satellite naturale. Per queste destinazioni, Marte in primis, NASA realizzerà un veicolo da trasporto dedicato ai viaggi nello spazio profondo. Questo veicolo sarà riutilizzabile e farà uso di propulsione sia elettrica che chimica. Il sistema sarà specificamente progettato per supportare un equipaggio in un viaggio di andata e ritorno sulla distanza Terra-Marte. Tornato a Terra, il veicolo sarà ricondizionato e rimesso in condizioni ideali di volo, per essere poi lanciato di nuovo a bordo del vettore SLS. Il sistema di trasporto erediterà e incorporerà le tecnologie inventate e testate negli ultimi anni sia sulla Terra che a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La fase 2 vedrà il suo culmine verso la fine degli anni 20 di questo secolo, con una missione della durata di un anno nelle vicinanze della Luna che servirà a validare i sistemi coinvolti e per aumentare la fiducia nella capacità di condurre missioni oltre il sistema Terra-Luna, completamente slegati dal supporto tecnico e logistico dalla Terra. Grazie agli sforzi compiuti per costruire le infrastrutture di supporto alle missioni nello spazio profondo, questa fase consentirà agli astronauti di identificare e sperimentare per la prima volta soluzioni innovative in risposta alle sfide tecniche e antropologiche di queste missioni pionieristiche. Per avere successo nel suo intento, la NASA dovrà raccogliere attorno a sé le migliori risorse nei campi della ricerca e della tecnologia, diffuse nel settore privato e tra i partner internazionali. Riguardo alla scelta di questi partner, l'ente spaziale americano aprirà a collaborazioni con agenzie spaziali ed aziende private che vorranno contribuire o con hardware o con altri tipi di risorse. I programmi Deep Space Gateway e Deep Space Transport potranno, insieme, dare corpo a un sistema di trasporto ad hub per lo spazio profondo in rappresentanza di diversi paesi e agenzie spaziali, includendo sia attori pubblici che privati. NASA è aperta a nuove idee tecniche e programmatiche via via che i due programmi verranno studiati e sviluppati. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, tuttavia è curioso che proprio lo stesso giorno dell'annuncio di NASA, la United Launch Alliance, che è una joint venture formata da Lockheed Martin Space System e Boeing Defense Space and Security, abbia rilasciato la bella animazione che mostriamo nell'articolo curato su Astronauti News, che ci mostra la registrazione di una conferenza di circa un'ora riguardante i piani di questa azienda per l'esplorazione e lo sfruttamento dello spazio cislunare. Non si tratta esattamente dell'implementazione esatta dell'ancor vago comunicato di NASA, ma vi sono certamente molti elementi in comune.
Per questo articolo ringraziamo proprio te, Marco, che lo hai pubblicato su Astronauti News. C'è invece qualche ascoltatore che possiamo ringraziare?
Per tutta la puntata, Paolo, direi proprio di ringraziare il donatore generosissimo Yuri Cambieri, che è stato non solo l'unico per questa settimana, ma ha donato a sufficienza per, credo, una decina di settimane. Lo ringraziamo molto. Grazie, Yuri, perché la tua generosità sinceramente ci lusinga davvero tanto. Rispetto poi all'articolo, volevo concludere aggiungendo il fatto che poche ore dopo la pubblicazione del comunicato stampa di NASA, l'Agenzia Spaziale Europea è uscita con un tweet che è servito per pubblicizzare, per mandare online un video fatto da Markus Landgraf, un ex collega di ESOC che adesso lavora in ESTEC, e che dichiara sostanzialmente la disponibilità di ESA a continuare a fornire i moduli di servizio per le capsule Orion. Nel comunicato stampa di NASA non è chiarissimo, ma credo che questo veicolo dedicato all'architettura di trasporto, il veicolo più naturale per questo ruolo di trasporto anche oltre l'orbita lunare, sia la capsula Orion, per cui non mi è sembrato particolarmente sorpreso, Marcus. Credo peraltro che ci siano stati già contatti informali tra le due agenzie, e chissà che questa non sia l'incarnazione davvero del futuro di NASA. Una notizia che mi sembra strano la NASA abbia diffuso così in sordina, al punto che chi ci ha guardato in diretta video avrà visto che ho dovuto mandare in loop il video della della United Launch Alliance, perché NASA è uscita con una laconica fotografia, una immagine in computer grafica, e su questo argomento per ora non c'è altro. E anche nell'articolo originale di NASA a cui mi sono ispirato c'è un link a un PDF, a una sorta di studio, a un technical document, che però non ha nessuna delle classiche raffigurazioni ingegneristiche, degli spaccati, qualche cosa che invece che siamo stati abituati a vedere in altre edizioni di altri documenti di programmazione di lungo periodo.
In questi anni il pendolo dell'attenzione della NASA ha oscillato tra Marte e la Luna diverse volte. Questa volta è il turno della Luna, o quantomeno come fase intermedia prima di Marte. Ma l'aspetto più interessante di questa, della proposta più recente, a parte gli aspetti tecnologici e di architettura, è la rielaborazione e la riproposizione del modello di cooperazione internazionale, quindi tra agenzie spaziali, e anche commerciale. Un tipo di collaborazione tra agenzie spaziali e privati già in fase di sperimentazione proprio sulla stazione spaziale.
Hai assolutamente ragione, Paolo, e credo anche che da un certo punto di vista la NASA abbia adottato un approccio parecchio pragmatico, perché ha unito un pochino degli elementi che c'erano nel vecchio Exploration Vision, un documento molto corposo rilasciato ormai 4-5 anni fa, con le conquiste e gli esperimenti, soprattutto con permanenze di lungo periodo, di astronauti e apparecchiature a bordo della stazione spaziale. Quindi si cerca di fondere, dal mio punto di vista, il meglio dei due mondi e di creare questo sistema ad hub che forse è un pochino la quadratura del cerchio. Speriamo che non sia uno dei tanti, delle decine, centinaia di progetti, idee che poi finiscono in fondo a un cassetto, perché rispetto alle altre mi sembra particolarmente fattibile e anche interessante. Mi piacerebbe vedere come questa idea, che sembra trovare anche il favore di ESA, poi andrà a trovare un suo posto o a fare, come dire, una sorta di concorrenza alla proposta di Jan Werner, appunto, del Moon Village, oppure le due cose potrebbero essere complementari.
E dal futuro remoto, immagino, dell'esplorazione spaziale, passiamo al futuro prossimo, perché c'è una notizia che riguarda la missione attuale dell'astronauta della NASA, la veterana Peggy Whitson, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ci racconta le ultime novità il nostro Ricky.
Se vi dicessi che l'invasione americana della ISS comincerà prima del previsto, voi cosa pensereste? Sicuramente i più tranquilli sarebbero gli ascoltatori, che si ricordano delle mie parole durante il puntatone speciale di Astronauticast per i 10 anni. Anzi, apro subito una parentesi: se questi ascoltatori esistono veramente, complimenti, siete degli eroi ad esservi sciroppati 3 ore di podcast. Grandi! Per tutti quelli che invece stanno temendo una ripresa della guerra fredda al di fuori dell'orbita terrestre, o più verosimilmente mi stanno prendendo per pazzo, vi vado subito a rassicurare, perché è tutto a posto. Ormai lo sanno anche i muri. I russi ridurranno la loro presenza a bordo della ISS da 3 a 2 cosmonauti, cosa che si concretizzerà il 20 aprile col prossimo lancio Soyuz, la MS-04, che trasporterà solo 2 passeggeri, Fyodor Yurkuchin e l'americano Jack Fisher. Questa situazione permarrà fin tanto che il nuovo laboratorio russo Nauka non sarà lanciato ed agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale, ma come vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, per tutta una serie di problemi non si sa ancora quando questo accadrà. Visto che la ISS può comunque supportare un equipaggio composto da 6 persone, gli americani si erano già accordati coi russi per tenere occupato lo slot vacante con un astronauta NASA, ESA o JAXA, aumentando così di gran lunga la quantità di esperimenti scientifici effettuabili nel segmento internazionale della stazione. Fino a qualche giorno fa si pensava che questa nuova distribuzione dell'equipaggio sarebbe cominciata effettivamente con l'arrivo della Soyuz MS-06, ma i partner della ISS sono riusciti ad organizzarsi per limitare ulteriormente il periodo in cui la stazione non sarebbe stata sfruttata al massimo. E come hanno fatto? Semplice, hanno esteso la missione di Peggy Whitson, che a questo punto non tornerà più a terra insieme ai suoi compagni di capsula Oleg Novitsky e Thomas Pesquet il 2 giugno a bordo della Soyuz MS-03, bensì tornerà a terra a settembre sulla MS-04 che, come ho detto in precedenza, decollerà con uno dei 3 sedili vuoto. Questo cambio di programma in effetti non è tecnicamente ed operativamente poi così complicato, perché a differenza del comandante e del copilota, che hanno un addestramento specifico per essere in grado di governare la Soyuz, possiamo dire che di fatto l'astronauta che occupa il sedile di destra è praticamente un semplice passeggero. E questo è il caso di Peggy Whitson. L'unica operazione necessaria quando si passa da una capsula all'altra è il cambio del sedile, o meglio, il cambio del rivestimento speciale che copre il sedile, che viene realizzato di volta in volta su misura prendendo il calco della schiena dell'astronauta. Questo elemento è fondamentale per la sicurezza degli occupanti delle capsule Soyuz, perché serve ad assorbire uniformemente l'urto durante il famoso soft landing e a salvaguardare la spina dorsale degli astronauti. Normalmente il cambio sedile è un'operazione che si fa subito con l'arrivo della nuova Soyuz, perché vi ricordiamo che queste capsule non solo servono ad andare e venire dalla ISS durante la normale tornazione degli equipaggi, ma fungono anche da scialuppe di salvataggio in caso di emergenza, e per questa ragione devono essere sempre pronte a partire rapidamente in caso di necessità. Peggy Whitson, 57 anni, rimanendo in orbita fino a settembre, accumulerà un totale di circa 670 giorni passati nello spazio nell'arco della sua lunghissima carriera, sorpassando di gran lunga il collega Jeff Williams, che attualmente detiene il record americano con 534 giorni, e posizionandosi intorno al 6° posto di questa classifica dominata dai russi. Peggy spazzerà via anche il record della nostra Samantha Cristoforetti, che con i 199 giorni della sua missione futura detiene attualmente il record femminile di permanenza cumulativa nello spazio. E per non farsi mancare nulla, ricordiamo inoltre che Peggy ha recentemente sorpassato Sunny Williams per quanto riguarda il tempo complessivo accumulato in attività extraveicolare, 53 ore e 22 minuti. È probabile che la Whitson effettuerà un'altra EVA prima del suo rientro, la nona nella sua carriera, e questo potrebbe proiettarla al terzo posto della classifica generale degli Spacewalker, dove al primo posto troviamo il russo Anatoly Soloviev, che nelle sue 16 EVA ha accumulato ben 82 ore e 22 minuti. Mentre al secondo posto troviamo l'americano Michael Lopez Alegria, che al suo personalissimo ruolino ha 66 ore e 40 minuti accumulati in 10 EVA. Anche noi di Astronauticast ci accodiamo per fare i complimenti a Peggy per questa meritatissima serie di successi, anche perché, da quello che possiamo vedere, è un'astronauta competente e simpatica, e di cui tra l'altro si sente sempre parlare molto bene anche dagli addetti ai lavori.
Volevo fare un'errata corrige al volo, che risentendomi ho detto una stupidata. Il record di Samantha Cristoforetti non è la permanenza accumulativa, ovviamente, ma continuativa nello spazio, che era di 190, che è di 199 giorni, ancora sul record per quanto riguarda una donna, e Peggy ovviamente l'andrà a sorpassare.
Grazie Ricky della precisazione, e per questo articolo ringraziamo ancora il nostro Marco.
Ma che barba,
ha fatto tutto lui sta settimana su Astronaut News.
C'ho anche qui una gran cassa dietro, poi faccio boom, sai, il one man show.
Hai un podcast da mandare avanti, insomma. Però ecco, riflettendo su questa estensione della missione, direi che è un modo veramente apprezzato, il modo migliore per concludere la carriera almeno operativa di questa veterana, di questa astronauta veterana, perché ricordiamo che verosimilmente sarà l'ultima missione di Peggy Whitson. Ormai vista la sua carriera, i ruoli, gli incarichi che ha ricoperto, le missioni che ha fatto, e la sua età, potrebbe probabilmente essere l'ultima missione. Ma chissà se sarà effettivamente così, visti questi cambiamenti di piani del programma russo, quindi la riduzione dei loro equipaggi e l'aumento di opportunità per gli astronauti del settore non russo, anche se per la verità non solo in ambito internazionale, quindi dei partner internazionali, ma anche all'interno della stessa NASA non manchino i candidati, soprattutto dei gruppi di astronauti più recenti per le nuove missioni, ma sarà interessante seguire anche questo aspetto.
Sì, giusto questa settimana NASA ha annunciato ulteriori 5 nomi di astronauti che andranno ad aggiungersi nell'expedition prossime da settembre in poi.
E c'è un bellissimo articolo di Veronica che parla proprio di questa cosa su Astronauti.
Sì, perché ho fatto le immaginine con le
ha fatto le slide con le sue manine.
Hai schedato gli
conto?
I nuovi astronauti di queste missioni.
Amici ascoltatori, cosa non si fa per voi? Canta, disegna, commenta.
No, non disegno.
Ballerà?
No.
Per ora no, per questa puntata no, ma non lo possiamo escludere.
E Ricky ricordava, a proposito delle tante attività di Peggy, che ci sono anche le attività extraveicolari. E in una di queste più recenti è accaduto un imprevisto a cui però si è riusciti a rimediare in maniera particolarmente brillante. Vediamo come, sempre nel racconto di Marco.
Durante la passeggiata spaziale numero 199 della storia della Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti NASA Shane Kimbrough e Peggy Whitson sono stati costretti a improvvisare dopo che un segmento di scudo termico per una porta di attracco è sfuggito inavvertitamente nello spazio. Episodi di questo tipo ci ricordano che, anche se ripetute centinaia di volte, le attività di lavoro nello spazio non sono affatto né banali né scontate. Il 30 marzo si è tenuta la passeggiata spaziale numero 41 per la NASA e 199 nel contesto della storia della Stazione Spaziale Internazionale. Come noto, una passeggiata spaziale in realtà non è mai una vera passeggiata, ma prevede sempre un duro programma di lavoro e uno stress psicofisico al quale gli astronauti si preparano con un lungo addestramento, il più possibile realistico, nelle apposite piscine che simulano l'assenza di gravità. Il fatto che la maggioranza delle attività extraveicolari venga concluso al 100% e qualche volta vengano persino superati gli obiettivi iniziali non esclude che alcune AVA si presentino con degli inconvenienti operativi. Tralasciando i casi più gravi, come quelli che ha coinvolto il funzionamento delle tute EMU, in particolare ricordiamo l'episodio del nostro Luca Parmitano nel 2013, in diversi casi si sono verificate perdite di oggetti sfuggiti nello spazio. Si contano diversi episodi come quelli in corso alle americane Piper e Williams, che perdettero rispettivamente una borsa piena di attrezzi e una macchina fotografica. Nella passeggiata di giovedì scorso, ad andare perso e fluttuare via nello spazio è stato un pannello dello scudo termico. Si tratta di uno dei quattro pezzi della copertura che protegge il nodo 3, o Tranquility, dai micrometeoriti. Peggy Whitson ha riferito immediatamente il contrattempo al controllo missione. La NASA ha precisato subito che non ci sono possibilità che il pezzo di scudo termico possa aver colpito, o possa colpire in futuro, la stazione spaziale. Shane Kimbrough e Peggy Whitson dovevano completare l'installazione del dispositivo alla base del nuovo sistema di attracco delle future capsule Commercial Crew con equipaggi umani. Le operazioni per installare tale dispositivo, cioè l'interfaccia pressurizzata PMA-3, erano cominciate il 24 marzo scorso, quando la passeggiata spaziale aveva preparato tutto per lo spostamento con il braccio robotico del PMA-3 dal modulo Tranquility, dove era temporaneamente agganciato, al modulo Harmony. La soluzione di emergenza è stata quella di applicare un segmento di scudo che era stato appena rimosso dall'interfaccia pressurizzata PMA-3, usando cavi e pinze di tenuta per mantenere in posizione il segmento sul modulo Tranquility, chiudendo così lo spazio lasciato aperto dal segmento perduto. Dopo questa improvvisata, i due astronauti sono tornati al PMA-3 e hanno installato un altro insieme di segmenti protettivi al punto di connessione con il modulo Harmony e alla sua porta posteriore, cosiddetta in posizione Zenith in gergo tecnico. Peggy Whitson e Thomas Pesquet dovrebbero ora intraprendere una terza EVA per questa expedition il 6 aprile prossimo, ma l'equipaggiamento richiesto è atteso con l'arrivo della missione di rifornimento della Orbital ATK su capsula Cygnus, che però al momento è trattenuta a terra da un problema idraulico del vettore Atlas V. Nel frattempo, Shane Kimbrough e i due cosmonauti Sergei Ryzhkov e Andrei Borisenko ritorneranno a terra a bordo della Soyuz MS-02 il 10 aprile, dopo 173 giorni trascorsi nello spazio. La prossima EVA quindi non dovrebbe avvenire prima dell'arrivo di un nuovo equipaggio, che sarà a bordo della Soyuz MS-04, che trasporterà sulla stazione il veterano Fyodor Yurchikhin e l'astronauta NASA Jack Fisher. L'arrivo è previsto per il 20 aprile. Con questa passeggiata, Peggy Whitson, con 50 ore e 41 minuti distribuite in 8 attività extraveicolari, è diventata la spacewalker donna con maggiore esperienza, superando la precedente detentrice del record, Sanita Williams. Con una prossima EVA, Peggy diventerà la terza più esperta in assoluto, dietro solamente al cosmonauta russo Anatoly Soloviev e all'astronauta Mike Lopez Algeria, che hanno rispettivamente 68 e 67 ore spese in orbita al di fuori di veicoli spaziali.
Veramente ripetita No, vabbè, chiediamo scusa agli ascoltatori perché magari quando ci coordiniamo a fare gli interventi registrati ovviamente l'uno non sente quello che dice l'altro, quindi abbiamo ripetuto il record delle EVA, però va così, ve le ricordate bene, ve le imprimete nel cervello.
Sono importanti, quindi vale la pena riparlarne.
A proposito della prossima EVA che dovrà aspettare la navetta, dovrebbe essere il 24, è stata fissata il 24 di aprile.
Naturalmente poi interroghiamo con tutte queste ripetizioni, ci aspettiamo di avere ascoltatori sempre all'altezza, ci prepariamo dagli astronauti quiz magari sulle notizie raccontate in diretta.
Non te lo faccio dire Paolo che ringraziamo per questo articolo.
Perché?
Che è sempre Marco.
Ha detto una cavolata. È di Rainmaker, scusami.
Io ho fatto solo la voce.
A cui è ispirata questa notizia, ringraziamo Massimo Orgiazzi. E la notizia che abbiamo riferito ci ricorda ancora una volta che un'attività extraveicolare è un'attività di gruppo, non ci sono soltanto i due astronauti al lavoro al di fuori della stazione, ma c'è un intero centro di controllo missione, c'è un intero gruppo di esperti e di tecnici e di controllori che aiutano gli astronauti e pongono rimedio a queste situazioni impreviste.
Invece, così, una curiosità corollario: se siete appassionati di astrofotografia e volete provare a intercettare con le vostre macchine fotografiche questi oggetti sfuggiti agli astronauti, non dovete chissà fare, soprattutto se lo fate in tempi brevi, non dovete fare chissà quali calcoli per capire l'orbita, perché comunque rimane l'orbita compatibile con quella dell'ISS. Allora magari se la sera uscite e vi volete fare magari uno scatto in posa lunga dell'ISS, magari ecco che prima o dopo vi può anche passare un'altra piccola strisciata che è data da questi oggetti. E per questa copertura, in effetti, visto che era bianca, bella riflettente, si è riusciti a fotografarla. Anche se googlate un po', trovate le foto di queste cose. L'hanno retweetato anche quelli di ESA questa foto, perché hanno messo a confronto la foto della riflettività di questa copertura con quella dell'ISS sulla stessa esposizione. Vedete che l'ISS fa una scia luminosissima, chiaramente, e invece la copertura molto meno, però è visibile neanche con una strumentazione troppo spinta, diciamo.
E nell'orbita di questa puntata siamo arrivati all'apogeo, il punto più lontano, in cui facciamo i nostri ringraziamenti innanzitutto agli articolisti che ci hanno dato lo spunto per parlare delle notizie che vi abbiamo raccontato. Naturalmente un ringraziamento a voi che seguite questo podcast, che è un'iniziativa di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione di questi temi. Noi ci sosteniamo esclusivamente attraverso le donazioni dei nostri soci o di chi apprezza le nostre attività. E ci sono due modi per contribuire in questo modo con delle donazioni. La prima è quella di iscrivervi alla nostra associazione secondo le modalità indicate sul sito isaa.it. L'altro modo è quella di fare delle donazioni una tantum o ricorrenti con il bottone di donazione PayPal sul nostro sito astronauticast.it. Ma ci sono molti altri modi per ringraziarci e per aiutarci, e per esempio tra questi c'è quello di condividere i nostri contenuti, gli episodi del podcast, i video che pubblichiamo su YouTube, gli articoli di Astronauti News e tutto il materiale che produce l'associazione ISAA, in modo da ottenere una esposizione accidentale ai temi dello spazio, cioè fare in modo che i vostri amici o altri utenti con cui condividete sui social o altri luoghi online possano magari interessarsi di spazio prendendo spunto da queste notizie e da questi nostri contenuti. Oppure potete, per esempio, recensire il nostro podcast sul vostro aggregatore preferito. Ci sono molti modi di aiutarci in questo modo. E in particolare per questa puntata ringraziamo un'ascoltatrice che avevamo citato anche nella nostra puntata del decennale. Si tratta di Alessia Linoce, che per quell'occasione ci diceva che ci ascoltava durante la preparazione per gli esami. Ci auguravamo di non averla distratta con il nostro podcast, e ci ha raccontato in un commento proprio su quell'episodio su YouTube com'è andata. Alessia ci scrive: sì, la sessione è andata bene, avete portato fortuna. Comunque studio ingegneria informatica e quindi dai, qualcosa di utile ne esce sempre. Condivido qualche volta i vostri articoli su Facebook, quindi cerco di creare l'incontro accidentale. Ringraziamo molto Alessia, questa nostra ascoltatrice studentessa di ingegneria informatica. Fa bene ad ascoltarci, perché il nostro è un podcast lineare, noi siamo o grande di ON o al limite polinomiale, diciamo, o grandi di N quadro. Non siamo esponenziali, quindi siamo un podcast che si comporta bene, quindi ci auguriamo che venga gradito anche da una futura ingegnere informatico. Voi avete qualche ringraziamento da fare?
Beh, Yuri ha conquistato la puntata a mani basse, certo. Quindi lo abbiamo già ringraziato, ribadiamo.
Ringraziato d'ufficio e ricordiamo, esatto, ancora con piacere, lo ringraziamo ancora con piacere.
Ma poi sicuramente, Paolo, li hai nominati tutti gli articolisti che, ricordo ai nostri ascoltatori, sono completamente volontari e ci danno una mano traducendo, raccogliendo e documentando tutti i fatti astronautici della settimana e oltre. Ringraziamo anche quegli utenti che su Forum Astronautico partecipano con un contributo positivo alle discussioni.
E ci avviamo allora verso l'ultima parte di questa nostra missione con le rubriche, a cominciare dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi giorni è nelle sale cinematografiche un film di cui noi appassionati di spazio stiamo parlando molto. Si tratta di Il diritto di contare, nell'edizione originale si intitola Hidden Figures, che racconta la storia di alcune matematiche di colore assunte dalla NASA in occasione degli anni delle missioni del programma Mercury per eseguire i calcoli orbitali, e che riuscirono ad avere un ruolo importante in queste missioni innovative. Ci sono però molte altre figure femminili della NASA nascoste semplicemente perché non se ne conosce la storia o perché è passato tanto tempo. Una figura femminile di cui vorrei parlarvi in questo episodio è Nancy Roman, un'astronoma, un'astrofisica, che ebbe un ruolo importante nella NASA dagli anni 60 in poi. Già da bambina, all'età di 12 anni, iniziò ad interessarsi di astronomia e a fondare addirittura un piccolo gruppo di astrofili, di appassionati di astronomia, con alcune amiche e amici con cui imparava a riconoscere le costellazioni. E superando i pregiudizi e lo scetticismo del suo ambiente di quell'epoca, riuscì comunque a condurre e a completare gli studi in astronomia, conseguendo anche il dottorato. Iniziò subito a lavorare presso gli osservatori astronomici più famosi di quell'epoca. Chi di voi è un astrofilo, un appassionato di astronomia e segue questo settore da molti anni, ricorderà sicuramente i nomi dell'osservatorio Sproul, dell'osservatorio Yerkes di Chicago, dell'osservatorio McDonald, presso i quali lavorò Nancy Roman, e riuscì subito a farsi notare con uno studio importante su una classe particolare di stelle variabili, in particolare una stella, una nova ricorrente chiamata AG Draconis. Questo lavoro importante la fece notare negli ambienti astronomici, e in particolare la fece notare anche dalla NASA, e quindi quando lei mandò la sua candidatura per quello che allora stava nascendo, cioè il programma di osservazione dell'universo, dell'astronomia, dello spazio, venne assunta proprio per creare, condurre, dirigere questo nuovo programma di osservazione del cielo dallo spazio, e assumendo questo incarico diventò anche una delle prime dirigenti della NASA donne, una delle prime dirigenti donna della NASA. Il suo ruolo consistette soprattutto non solo nell'organizzare questi programmi. Lei fu responsabile di molte missioni astronomiche dallo spazio di successo di quegli anni. Ricordiamo per esempio gli Orbiting Astronomy Observatories, una serie di alcuni satelliti astrofisici per l'osservazione nelle lunghezze d'onda X, gamma e infrarosse. Fu anche responsabile del programma Orbiting Solar Observatory, una serie di satelliti pensati per studiare il nostro Sole dallo spazio, e molti altri programmi condotti con razzi sonda o con esperimenti montati su altre missioni, per esempio tutte quelle con equipaggio dal programma Mercury al programma Skylab. Ma quindi il suo ruolo consistette non soltanto nel condurre questi programmi, quindi gli aspetti organizzativi e tecnologici, ma anche e soprattutto fu quello di il suo ruolo di ambasciatrice delle nuove opportunità del cielo e dallo spazio presso la comunità astronomica e scientifica. Oggi diamo per scontato che sia utile e importante osservare il cielo dallo spazio a lunghezze d'onda che non sono accessibili dal nostro pianeta. Ma verso l'inizio degli anni 60, quando iniziò il suo lavoro Nancy Roman, la comunità degli astronomi abituata ad osservare da secoli con telescopi e altri strumenti messi a terra non conosceva ancora le potenzialità di questi nuovi strumenti e di queste nuove tecnologie. Ma tra gli addetti ai lavori, Nancy Roman è conosciuta non soltanto per questo ruolo pionieristico nell'uso delle tecnologie spaziali per l'astronomia, ma è anche ricordata per essere stata la mamma del telescopio spaziale Hubble. Nancy Roman, infatti, come uno degli ultimi suoi incarichi presso la NASA, ebbe quello di progettare, di ideare proprio il programma di quello che sarebbe diventato il telescopio spaziale Hubble, che è probabilmente il più conosciuto osservatorio orbitante della NASA, l'osservatorio astronomico orbitante della NASA, e quello anche di più grande successo, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista della comunicazione pubblica e della divulgazione. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. È una storia che ho ricordato volentieri e che mi è venuta in mente non soltanto ricordando il film che c'è in programmazione attualmente in queste sale, ma anche seguendo le novità, le notizie che ricorda la NASA di tanto in tanto, anche sulla storia dell'esplorazione dello spazio e sulla storia proprio di questa agenzia spaziale. Passiamo alla prossima rubrica con un ritorno, il ritorno della apprezzatissima rubrica degli spin-off dell'Avvero, che è qualcosa che in questo episodio, in questa puntata, ci porta ancora a parlare di tecnologie elettroniche e informatiche a cui abbiamo accennato prima. Gli spin-off dell'Avvero. There's more space in our life than most of us would think. Sometimes it's well hidden in the most mundane thing. So hold on to your seats and prepare for liftoff. Here comes our own Veronica with her segment spin-off.
Negli anni 80 sono nati i CCD, i dispositivi ad accoppiamento di carica, e hanno portato a una vera e propria rivoluzione nell'ambito della fotografia digitale. Ma cosa sono questi CCD? Sono circuiti integrati fatti da semiconduttori che riescono ad accumulare cariche elettriche a partire da radiazioni elettromagnetiche. In pratica, un fascio di luce investe questi chip. Loro lo trasformano in segnale elettrico che poi viene mandato ad un amplificatore comune. Da qui si può ricostruire digitalmente l'immagine ricevuta dai sensori. I CCD hanno dei lati negativi, cioè richiedono molta energia e per produrre una buona immagine il trasferimento di carica deve essere molto efficiente. Eric Fossum, un fisico americano, era esperto nella tecnologia dei CCD e fu per questo che il JPL lo assunse negli anni 90, ma lui stava già pensando oltre. Pensava di riuscire a produrre delle immagini digitali con apparati ancora più piccoli e ancora più leggeri, e fu così che lui stesso inventò il CMOS, il semiconduttore complementare a ossidi metallici. Questa tecnologia viene sempre utilizzata per produrre dei circuiti integrati, ma ha dei vantaggi rispetto ai CCD. Intanto è immune al rumore elettronico, cioè a eventuali altri segnali che si trovano nelle vicinanze o anche solo ai disturbi dati dalla corrente statica. E poi consuma bassissime quantità di corrente. Qual è la differenza basilare rispetto ai CCD? Beh, con la tecnologia CMOS si può misurare la tensione dei vari pixel ricettori sia prima che dopo l'esposizione alla luce e si può capire quali sono i parametri che cambiano. Scattando una foto aumenta la temperatura del dispositivo e i diversi transistor possono avere delle fluttuazioni. In seguito si può andare a correggere questi sbalzi per riprodurre un'immagine il più fedele possibile all'originale. In più, dato che, come abbiamo detto, consumano poca energia, producono poco calore e quindi non vanno a surriscaldare i dispositivi in cui vengono integrati. Fra le prime macchine fotografiche ad utilizzare questi sensori ci sono le Digital Single Lens Reflex, e la notevole differenza di qualità si è vista soprattutto nelle fotografie che riprendono improvvisi sbalzi di luce, come per esempio l'accensione dei motori di un razzo o anche gli spari di un'arma. Le prime aziende a dare fiducia a questa nuova tecnologia sono state la Logitech e la Intel per le loro webcam, ma in realtà la compattezza e la leggerezza della tecnologia CMOS ha permesso la loro installazione anche ad un particolare tipo di telecamera chiamata telecamera pillola, che è quella usata per l'endoscopia non invasiva. Grazie alle loro caratteristiche, possiamo immaginarlo, il mercato principale di questi sensori è quello degli smartphone. Anche se, nonostante il basso consumo di energia, sappiamo bene che ancora adesso la fotocamera è una delle applicazioni killer della batteria. L'azienda a cui è stato cessato il brevetto lo sa bene e sta continuando a sperimentare in questo senso. Quindi chissà che un giorno non avremo degli smartphone che almeno tengono la carica un pochino più a lungo, almeno per quanto riguarda la fotocamera. Uno dei marchi degni di nota che vive di questi sensori nati al JPL è chiaramente la GoPro. Le loro videocamere devono per forza essere leggere e piccole, perché vengono indossate sul corpo, e il più possibile resistenti, ma soprattutto precise nelle riprese. Eric Fossum ancora oggi sta guardando oltre e al momento sta lavorando su un nuovo progetto che ha chiamato Quanta Image Sensor. In pratica è un dispositivo che riesce ad accumulare miliardi di pixel, ognuno sensibile ad un singolo fotone. Questo dovrebbe permettere una risoluzione incredibile e soprattutto dovrebbe aumentare la sensibilità nelle condizioni di scarsa illuminazione. Fossum dice che questo nuovo chip sarà compatibile con la maggior parte della tecnologia già esistente e anche per la sua produzione, per le industrie che al momento stanno costruendo i sensori CMOS, sarà facile spostarsi nel nuovo settore del Quanta Image Sensor. Se ancora non l'avessimo intuito, siamo proprio nel bel mezzo della rivoluzione della fotografia digitale. Quindi, se dovete fare delle grosse spese in questo senso, andate prima a darvi un'occhiata ai lavori di Fossum per capire a che punto è.
Quindi, per riassumere quello che ci ha raccontato Veronica, senza le tecnologie spaziali non avremmo i selfie.
Esatto.
Come sarebbe un mondo senza selfie?
E a proposito di selfie spaziali, ci accennerà qualcosa più tardi anche Ricky nell'agenda astronautica, perché c'è un evento apposito.
Bene, però prima di arrivare all'agenda astronautica abbiamo un'altra rubrica che in questo episodio è particolarmente ricca ed è quella dei link della settimana. Cominciamo proprio da Ricky riparlando di argomenti a cui abbiamo accennato, cioè l'attività extraveicolare recente sulla stazione spaziale e le videocamere GoPro. Di cosa si tratta, Ricky?
Sì, infatti, quindi abbiamo anche qui l'occasione di richiamare lo spin-off e le EVA. Qualche settimana fa, poco dopo l'attività extraveicolare di Thomas Pesquet, ESA aveva rilasciato un breve filmato dell'attività extraveicolare di Pesquet ripreso da una GoPro. Era un filmato accelerato di pochi secondi, direi un minuto e mezzo. E tutti noi ci siamo detti, ma che figata, magari c'è anche il filmato completo da qualche parte, speriamo che lo rilascino. Ed è successo, su YouTube trovate questo filmato senza audio, però se siete malati potete andare magari a pescare l'audio se ce l'avete da qualche parte, la IVA, e sincronizzarlo, e di 5 ore di attività extraveicolare, chiaramente per uno non addetto ai lavori magari un po' noioso, però invece per noi anche solo scorrere avanti e indietro su queste 5 ore ci sono dei momenti molto, molto suggestivi, il momento in cui dalla notte si passa al giorno, e i momenti in cui si nota il terminatore terrestre, il blu dell'oceano, i pannelli solari della ISS, e anche si vede molto bene quello che devono fare gli astronauti tipicamente durante un'attività extraveicolare, perché comunque è un filmato in full HD ad un frame rate decente, non col solito frame rate che magari abbiamo se guardiamo NASA TV in diretta, dove magari abbiamo dei frame drop. Invece lì vediamo proprio quello che devono fare bene, qui vediamo questi connettori che sganciano e attaccano e staccano gli astronauti, che sono connettori molto grandi perché devono essere maneggiati dai guantoni che hanno durante l'attività extraveicolare. Quindi è bello e suggestivo, e quindi vi consiglio di darci un'occhiata.
E questa è la versione unplugged, uncut, director's cut del
probabilmente
video della...
manca solo la parte dell'uscita e dell'entrata, che poteva essere interessante, però magari non hanno rilasciata per qualche motivo. Però diciamo c'è 5 ore, se una IVA ne dura 6, capite bene che ok, magari non è full, però piuttosto uncut.
Beh, diciamo che se lo si mette vicino al filmato della NASA si vede esattamente quello che dicono e quello che stanno facendo, e potrebbe servire. Adesso 5 ore magari è tanto anche per un appassionato, però se si dovesse fare uno studio, una tesi, un qualsiasi tipo, una lezione...
Sono tutte quelle possibili applicazioni di questo materiale che viene rilasciato sia da NASA ma sia da qualsiasi altro, dal JPL. Magari la settimana scorsa abbiamo visto quel bel filmato, quel volo virtuale, quella onboard camera virtuale su Curiosity, che gli appassionati o chi è interessato può prendere e rielaborare arricchendo il materiale già bello così, e lo può arricchire e completare.
Ecco, quindi sconsigliamo la visione di questo video alla nostra ascoltatrice Alessandra quando è sotto esame, perché magari 5 ore sono eccessive anche per un appassionato in quelle situazioni. Invece il prossimo link riguarda ancora la capsula Orion, che fa parte dei piani un po' nebulosi di tutte e due le principali agenzie spaziali di cui abbiamo parlato, cioè la NASA e l'ESA. Di che video stiamo parlando, Marco?
Paolo, le facevo cenno nel mio intervento precedente. Si tratta di un video nel quale viene mostrata la capsula Orion in funzione, in volo, che però monta il modulo di servizio europeo, che è un modulo di fatto che copre lo stesso tipo di ruolo del modulo di servizio di Apollo, cioè fornisce i sistemi di propulsione e una serie di serbatoi con ovviamente i propellenti, ma anche liquidi consumabili per l'equipaggio. Si tratta di qualche cosa con cui ESA ha tenuto viva l'eredità dell'ATV. Vi ricordate il veicolo da trasporto europeo che ha servito per 5 volte la Stazione Spaziale Internazionale? Ha sempre funzionato in maniera perfetta ed è sembrato sicuramente a tutti un peccato chiudere con l'esperienza di ATV anche la produzione e così cominciare a mettere in naftalina il know-how legato a questo veicolo spaziale. Allora invece si è deciso di iniziare una serie di contatti con la NASA e proporre, inizialmente solo per i voli di prova della missione Orion, il riutilizzo del modulo di servizio di ATV trasformato nel modulo di servizio proprio di Orion. Questa proposta ha trovato l'accordo della NASA, si è deciso di fornire ufficialmente solo il primo dei moduli di servizio delle missioni di test di Orion, ma a quanto pare, proprio anche con le ultime novità che ci sono arrivate dall'ente spaziale americano, questa collaborazione potrebbe estendersi e quindi potrebbe esserci l'inizio di una vera e propria catena di montaggio per moduli di servizio che, sulla scorta dell'esperienza già vista sulla Stazione Spaziale Internazionale, mi aspetto che vengano ceduti con una sorta di baratto, cioè in cambio della fornitura dell'hardware viene concesso tempo astronauta o voli a bordo delle missioni che potrebbero raggiungere questo avamposto in orbita lunare di cui abbiamo parlato all'inizio dell'episodio. Questo video che vi presento riassume un po', proprio non solo in computer grafica, quello che potrebbe essere lo scenario di impiego del modulo di servizio europeo nel contesto di un volo della NASA, ma anche insomma qualche intervista ai vari dirigenti e responsabili dei servizi ESA coinvolti. Purtroppo in questo momento il video è disponibile solo in inglese, però penso che le immagini siano molto efficaci e ci aiutano a sognare un po'. È qualcosa sempre un po' rischioso nel campo dell'astronautica sognare, perché una delle discussioni più ricorrenti su forum astronautico è proprio la quantità di programmi e di cose che si sono viste, che sembravano a un passo dalla realizzazione ma poi non sono arrivate a bordo. Tra l'altro noto costantemente in questo video la presenza dell'ultimo Shenanigan, o del nuovissimo Shenanigan, lo vedete qui, Matthias Maurer, che probabilmente sta già svolgendo un ruolo molto attivo proprio come liaison, come rappresentante di ESA presso NASA e magari presso i costruttori della capsula Orion, quindi potrebbe essere anche interessato, proprio grazie all'esperienza che sta facendo in questo tempo, in questi periodi, a essere parte di uno dei primi equipaggi che vedrà coinvolti i voli del modulo di servizio europeo.
Mica scemo, aggiungerei.
Ah sì sì, chiaramente gli astronauti investono non solo in pubbliche relazioni, ma quando sono qui significa anche che probabilmente stanno studiando tutti i technical note e tutte quelle che sono le caratteristiche di questi veicoli per essere gli esperti nel campo, nel gruppo degli astronauti europei, di quel certo tipo di veicolo, e quindi essere preferibili rispetto ad altri per essere impiegati in una missione. Quindi lo farei sicuramente anch'io, insomma, è un buon investimento.
Con il prossimo link torniamo sulla Terra letteralmente, perché parliamo dell'atterraggio di un razzo, Veronica?
Sì, non ne abbiamo parlato in questa puntata, probabilmente perché ne abbiamo già scritto a manetta su Astronauti News sul forum, l'abbiamo postato sui social. Venerdì scorso, il 31 marzo, è atterrato per la prima volta, vediamo se lo dico bene, il primo stadio. È atterrato per la seconda volta il primo stadio di un Falcon 9, quindi è un evento storico. Ha portato questo stesso primo stadio, il B1021, ha portato due payload diversi a distanza di un anno, quindi era atterrato già a marzo dell'anno scorso, è stato ricondizionato ed è stato rilanciato. È atterrato sulla Chiatta. Perché ho scelto questo video? Perché nella diretta si è visto tutto tranne che l'atterraggio, come spesso e volentieri succede con le telecamere poste su Of Course I Still Love You. Ma è venuto anche parecchio da ridere durante la diretta, perché si è visto tutto, si è visto il distacco dal secondo stadio, si è vista poi la ripresa del primo stadio che va verso terra, la grid fin di destra nello schermo è iniziato a surriscaldarsi, è diventata rossissima, aia che qua c'è qualcosa che non va, la telecamera ha iniziato a fare le bizze, si è bloccata, ecco non ce l'ha fatta, è caduto. A un certo punto, parecchio tempo dopo che il pallino era su landing, che avrebbe dovuto atterrare, è apparso bello come il sole questo primo stadio in piedi sulla Chiatta. Sembrava troppo un cartonato, sembrava troppo una cosa fintissima. Invece poi è arrivato il video in cui si vede proprio lo spegnimento del motore e l'atterraggio.
Dovete mettervi un attimo nella testa di Veronica, che vi ricordiamo è una ragazza che va in giro con la maglietta di SpaceX. In quei momenti non si vedeva niente. Maglietta e cappellino, scusa. In quel momento era così, stava avendo un mancamento, poi dopo è tutto è bene, quel che finisce bene. Ricordiamo che questo primo stadio non volerà più, però insomma è stato una importante milestone nella catena produttiva che si era prefissato di vagliare Elon Musk, cioè quella di riutilizzare un primo stadio ricondizionando senza doverlo, senza spendere altrettanta cifra per rimetterlo in sesto, come magari poteva essere uno Space Shuttle, che l'esempio tipico di mezzo riutilizzabile che possiamo prendere come paragone, anche se sono proprio due cose completamente diverse, ma tanto per capire un attimo.
Non volerà più e sarà donato allo spazioporto di Cape Canaveral, non si sa ancora bene dove e come.
Al gruista.
Un 64esimo di pollice.
O a quello che si incavola perché tutti vanno a vedere la telecamera di Port Canaveral, esatto. E dopo l'hanno chiusa, esatto. Quindi magari danno il contentino, lo mettono lì al porto, così fanno un po' di turismo.
E ci sono delle notizie in ambito spaziale che sono un po' dei tormentoni, cioè vengono annunciate, riproposte, riannunciate con nuovi dettagli. Una di queste sono i piani per la fine della missione Cassini intorno a Saturno con lo schianto finale, diciamo l'impatto finale della sonda sul pianeta. Ma questa volta la NASA ha aggiunto qualcosa in più per far capire come finirà, come avverrà questo impatto di Cassini su Saturno. Veronica?
Esatto. Sì, è proprio questo che mi ha colpito di questo video, ricordando anche la domanda che mi aveva fatto quel mio amico, ma come si distruggerà la sonda quando entrerà su Saturno? Con uno scoppio, in che modo? È uscito questo video, questa rappresentazione grafica, in occasione, adesso manca il 22 aprile, quindi fra un paio di settimane, 2 o 3 settimane, Cassini inizierà il vero e proprio grand finale. Il 22 aprile si avvicinerà per l'ultima volta a Titano e poi il 26 inizierà la discesa definitiva. E in questo video si vede bene la distruzione di Cassini da lontano, però si vede proprio questa scia come fosse una cometa, no? Nell'atmosfera di Saturno, si vede la dissoluzione.
Vedendo in quel video la scena da lontano della sonda Cassini che rientra nell'atmosfera di Saturno come una meteora, siccome Cassini è un'astronave, mi viene in mente che la NASA poteva metterci sullo sfondo Carolyn Porco, la scienziata, la principal investigator di questa missione, che dice come il capitano Kirk: "What have I done?" mentre sta precipitando l'Enterprise. Cosa ho fatto?
Con qualcuno che però poi gli dice: "Hai fatto quello che dovevi."
Sì, sì, vabbè, poi la citazione.
Fare tutto il siparietto completo.
Concludiamo invece i link di questa settimana abbiamo parlato di una missione che sta per finire su Saturno, invece c'è una missione che è iniziata da poco su Giove. E quali sono queste ultime novità da Giove?
Abbiamo parlato più volte della JunoCam, questa telecamera installata su Juno, che ha come scopo unico quella della divulgazione, quindi andate sul sito di JunoCam, potete addirittura votare e scegliere che cosa fotografare. Questa breve galleria che trovate sul sito di totalcoolpix.com, che settimanalmente fa delle gallerie tematiche, trovate una selezione di immagini della JunoCam e potete vedere quello che si può vedere su Giove, dall'orbita di Giuno, che è un'orbita molto molto inclinata, e quindi lo vediamo così, in questa veste nuova. Di solito siamo abituati a vederlo praticamente o di fronte o leggermente di lato, invece qua vediamo le turbulenze sulla sua atmosfera anche da questo inedito nuovo punto di vista, che è assolutamente eccezionale, particolare, unico. Sembrano così del colore che quasi si scioglie, della roba impressionista,
quadro,
però
sì, sembra proprio un quadro,
esatto. Anche qui, se volete farvi una gigantografia da appendere, potete farlo.
Mi ricordano alcune illustrazioni di Chesley Bonstell quando immaginava panorami di pianeti appartenenti ad altri sistemi solari. Questo mi porta a ricordare anche, insomma, creare un link con la missione Cassini. Entrambi questi esploratori robotici del sistema solare ci regalano da tanto tempo, in particolare tanto tempo alla sonda Cassini, immagini di straordinaria bellezza, che nulla hanno da invidiare a proprio ai lavori di fantasia di coloro che decine di anni fa hanno immaginato lontani mondi senza però disporre di alcuna immagine reale di come questi mondi si presentassero nella realtà. Quindi molto bello, e tra l'altro siamo un po' assuefatti, ma se pensate per un attimo alla distanza incommensurabile che queste immagini hanno coperto per arrivare sui nostri schermi, e alla qualità e all'abilità di chi ha costruito queste sonde, addirittura nel caso di Juno il cuore della sonda è chiuso dentro a un guscio di titanio ben isolato, perché essere così vicini a Giove significa anche prendere delle gran frustate dal suo sistema, dal suo campo elettromagnetico, che sottopongono la piccola sonda a un bombardamento non indifferente a cui deve sopravvivere. Quindi sono anche foto scattate con una certa difficoltà anche tecnica.
A me quello che colpisce di queste foto di Giove in particolare, ma anche di Plutone, è che per anni e anni, per esempio, prendiamo come esempio Giove, l'abbiamo pensato come questo pianeta gassoso con la macchia rossa, cioè Giove era la macchia di Giove, e adesso ci cambia completamente la visione di questo pianeta. No, ormai non si sente quasi più parlare della macchia di Giove, ma di questi vortici, della sua atmosfera, di completamente diverso.
Lo vediamo a un livello di dettaglio più maggiore del normale, quindi ci sembra,
sì,
diverso.
Perché magari, cioè, gli addetti ai lavori già si immaginavano che la turbolenza di Giove fosse di questo tipo, però magari il pubblico, l'appassionato, lo studente, cosa vedeva di Giove fino adesso? Le fotografie, quelle migliori erano quelle che o scattavi da terra o quelle a cui siamo abituati, in cui Giove non riusciamo a vederlo nelle regioni polari come sta succedendo adesso, e quindi andiamo ad arricchire la curiosità e anche la meraviglia di vedere queste immagini del tutto inedite.
E ci sono sicuramente dei nostri ascoltatori che non avranno dormito una settimana intera in attesa di conoscere la soluzione dell'Astronauti Quiz della settimana scorsa. Qual era la soluzione, Veronica?
Dunque, la domanda, l'Astronauti Quiz era: una delle prime scimmie ad essere mandata nello spazio si chiamava HEM e volevamo sapere l'acronimo. Ha risposto correttamente Fabio Vassallo su Facebook. È Holloman Aerospace Medical Center, che era il laboratorio che l'ha studiata e preparata per la missione che andava a fare. HEM è stata lanciata nel 61, ha volato per 16 minuti e 39 secondi, ma il razzo è andato più veloce del previsto, ha sostenuto 18 G anziché gli 11 programmati. Ha preso una bella botta. Comunque è sopravvissuta. Quando è tornata è vissuta altri 17 anni nello zoo di Washington, se non sbaglio, e poi è stata portata insieme ad altre scimmie al North Carolina Zoo, quindi è sopravvissuta, ecco, senza problemi.
E questa settimana invece quale quiz proponiamo?
Questa settimana vogliamo sapere quale fu la prima missione cooperativa tra Stati Uniti ed Unione Sovietica.
Prima di concludere abbiamo da ricordarvi diversi appuntamenti che riguardano lo spazio, tenendo presente, cominciamo ad anticiparvelo, che non faremo la diretta il prossimo giovedì per prenderci una piccola pausa per Pasqua, quindi torneremo, come credo avevamo iniziato a discutere con il nostro equipaggio, torneremo dopo le vacanze di Pasqua, dopo la metà di aprile. Seguiteci naturalmente sul nostro sito, sui nostri canali social, per conoscere la data della prossima diretta del prossimo episodio. Diciamo che per il momento c'è questo orientamento, stiamo pianificando questo orientamento nel nostro equipaggio di Astronauticast. Quali sono allora gli appuntamenti dello spazio?
Allora, l'agenda di Veronica, l'agenda astronautica, sta veramente diventando piena, sono contento, magari anche grazie alle vostre segnalazioni ci sono tanti eventi. Oggi il compleanno di Paolo Nespoli, che compie 60 anni, gli facciamo gli auguri,
Paolo.
Anche in questa sede. Domani è il compleanno di Team Peak, quindi auguri anche a Team. Domani alle 11.30 ci sarà sempre per la serie di esposizioni Ti porto la luna, dove Luigi Pizzimenti e Paolo Attivissimo stanno portando in giro un frammento lunare. Sarà a Pisa, vedo anche che c'è già un appuntamento schedulato per martedì 11 a Montecitorio a Roma. Comunque io vi rimando al sito di Luigi Pizzimenti per vedere dove e le modalità di partecipazione per questa cosa. Abbiamo che siamo in piena DeepCon, la DeepCon 18, che è la convention di fantascienza, diciamo, molto molto famosa in Italia, però è anche ricca di interventi spesso che riguardano l'astronautica e la scienza. Segnaliamo che domani quindi stiamo parlando del 7 aprile a mezzogiorno ci sarà una conferenza intitolata Il trasferimento tecnologico, ovvero lo spazio per la Terra, le ricadute dell'attività spaziale, insomma praticamente quello che vi racconta anche Vero nei suoi spin-off viene raccontato da Walter Piperno di ASI alla DeepCon. Quindi se siete
questo mi interessa particolarmente, e se siete interessati vi ricordiamo che il podcast di Fanta Scientificast di solito ogni anno registra tutte quante le conferenze integralmente, e ho visto che sono già in impostazione, quindi credo che anche quest'anno lo facciano.
Quindi tenete monitorato il podcast. E andiamo sempre avanti, siamo sempre a DeepCon, andiamo a sabato 8 e c'è una conferenza molto attuale, cioè stiamo parlando da TRAPPIST 1 a Kepler, quindi si parla di esopianeti, di possibilità di vita al di fuori della Terra, e il conferenziere è Marco Casolino, che conosciamo bene tutti, è uno speaker attivo di Scientificast, lavora per l'INFN e anche sarà responsabile di un esperimento che andrà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quindi
oltre che già responsabile dell'esperimento Pamela.
Quindi se già lo conoscete, sapete che è un ottimo divulgatore, quindi sarà una conferenza senza dubbio interessante. Alle 11, dimmi Paolo, stavi dicendo qualcosa?
Stavo aggiungendo una cosa io, Ricky, che Marco Casolino è anche un autore di fantascienza e sono il felice possessore del suo volume Gricon, perché vivendo spesso anche in Giappone, Marco si è ispirato alla tradizione manga di questo paese per produrre un libro bello spesso, ma veramente di facile lettura, che mi sono veramente divertito a fare mio.
Sempre sabato 8 aprile, se invece siete a Torino, al Cinema Lux c'è un evento chiamato della serie Grandi Eventi di Focus, chiamato a spasso nello spazio. Tra gli ospiti c'è l'astronauta, ex astronauta Umberto Guidoni, abbiamo David Avino di Argotech, Tommaso Ghedini di ESA, insomma un sacco di... sicuramente sarà molto interessante dal punto di vista astronautico, quindi è doveroso che lo segnaliamo. Domenica 9 cominciano sull'ISS i preparativi per il distacco della Soyuz, che invece avverrà lunedì, quindi ci sarà il cambio di comando a bordo, diventerà Peggy Whitson il comandante della ISS, il posto sarà lasciato a Shane Kimbrough, e come dicevo lunedì 10 ci sarà la chiusura del latch, l'undocking della Soyuz e l'atterraggio, che dovrebbe avvenire intorno a mezzogiorno,
1:20, le 13:20 dicono, l'atterraggio vero e proprio.
Primo pomeriggio dell'ora italiana, quindi se volete guardarlo. Andiamo avanti e siamo a mercoledì 12, il 12 aprile, data chiaramente storica per noi appassionati di astronautica, è il primo volo di Gagarin, e quindi ogni anno si festeggia in tutto il mondo la Yuri's Night, che è una serie di celebrazioni che vengono organizzate localmente da varie associazioni, appassionati in giro per il mondo. Sul sito potete andare a vedere l'evento più comodo per voi. Noi segnaliamo quello degli amici del planetario di Lecco, del gruppo Deep Space, che preparano una conferenza su questa cosa. Quindi potete andarci alla sera alle 21. E andiamo alla prossima settimana,
no,
che non
no,
ci
momento,
siamo
momento,
quindi...
c'è anche la conferenza di Paolo il giorno dopo a scuola di spazio, quella è il giorno dopo, però
Sì, stavo dicendo, vero?
Ah, ok.
C'è uno sconosciuto, un certo Paolo Amoroso, che al planetario di Milano terrà una conferenza a scuola di spazio, come si impara a diventare astronauti. Che ci puoi dire qualcosa di più, Paolo?
Sì, parlerò dell'addestramento degli astronauti, il loro percorso professionale praticamente da prima che inizino a diventare astronauti fino alla loro missione nello spazio. E seguirò in particolare il percorso professionale di Samantha Cristoforetti e del suo gruppo di astronauti europei del 2009.
Andiamo ancora avanti velocemente, se no vi annoiamo troppo. E venerdì 14 ci sarà un contatto ARIS sulla ISS, seguiteci sui nostri canali social che vi diremo tutto. È un contatto diretto con una scuola di francese, no scusa, sì, con una scuola francese, quindi sarà probabilmente ascoltabile anche dall'Italia. E sabato 15 ci sarà un lancio indiano, non è ancora specificato bene l'orario, ma anche lì lo sappiamo. Lo sapremo all'ultimo. Domenica 16 avremo un Falcon 9 che riparte, comprerò stavolta un carico classificato, un satellite NROL, il 76, e speriamo che facciano vedere il rientro del primo stadio, ma direi proprio di sì, perché sto leggendo adesso, ho aperto lei i dettagli, rientrerà sulla landing zone, quindi non è un atterraggio su chiatta ma sulla terraferma, quindi sicuramente ci saranno delle immagini, perché qualcuno anche solo sul VAB riesce a vedere quello che succede. Altro lancio, finalmente, se tutto va bene, il 18, che siamo a martedì 18 aprile, il lancio di Cygnus CRS-7, che abbiamo detto prima porterà a bordo della ISS del materiale utile anche per fare l'eventuale EVA-42. E poi torniamo giovedì, dove in mattinata ci dovrebbe essere però il lancio, giovedì 20 aprile, dove in mattinata ci dovrebbe essere il lancio della Soyuz MS-04 con docking in 6 ore, quindi tutto, vi racconteremo se il lancio e il docking è avvenuto senza intoppi nella puntata di Astronauticast 5, sì, buonanotte, 10x23.
E abbiamo acceso il motore per il rientro nell'atmosfera perché la nostra orbita, quindi la nostra missione, la nostra puntata si avvia alla conclusione, ma prima di concludere iniziamo a salutare l'equipaggio che è stato qui con me e che mi ha aiutato a raccontarvi le novità sullo spazio, iniziando da Riccardo Rossi.
Ciao ragazzi, grazie per averci seguito anche in questa puntata, vi abbiamo già anticipato che non ci saremo la prossima settimana, quindi vi auguriamo anche buona Pasqua, buona Yuri's Night e ci ascoltiamo tra un 14 giorni, un 2 settimane.
È stata con noi anche Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, non saremo live la settimana prossima, ma potete sempre trovarci sui social, su Twitter, su Facebook, su Instagram.
Sì, le palle ve le spacchiamo sempre.
Non riuscirete a liberarvi facilmente di noi. E ci ha aiutato nella regia come podcast controller Marco Zambianchi.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in diretta e che ci sta ascoltando in differita tramite podcast. Un arrivederci a tra 2 settimane.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E fino alla prossima puntata, ad Astra!